Radio Popolare, Geografie Sommerse, benvenuti e benvenute a tutti e tutte. Anche oggi un racconto di un paese, di un luogo nascosto, appunto sommerso, che a sua volta nasconde nei suoi interstizi disuguaglianze e ingiustizie che andiamo a raccontare. Anche oggi con noi c'è un antropologo, si chiama Paolo Grassi. Benvenuto Paolo.
Ciao Disma, grazie per l'invito.
Paolo Grassi, antropologo docente in Bicocca e soprattutto, per quanto ci riguarda, ricercatore sul campo in Città del Guatemala, dove sei stato tante volte, sei stato per tanti anni, la conosci molto bene e in particolare ne parli in un libro edito da Ombre Corte, Il Limbo Urbano, il titolo del libro. Ed è un libro dove tu cerchi di ricostruire quella che chiami ecologia sociale neoliberale. Racconti un pochino, dando uno sguardo alla città, gli spazi della città, quali sono le cause della segregazione, quali sono, provi anche a capire quali sono le cause della violenza urbana all'interno di Città del Guatemala. Intanto iniziamo proprio dall'inizio. Tu arrivi sul campo in Città del Guatemala, devi insomma negoziare la tua presenza in un ambiente tutto sommato non facile, al quale non siamo abituati, anche fatto di appunto di gang, di Maras si chiamano, giusto?
Maras singolare, sì.
Come entri in contatto col territorio? Come fai a farti accettare, insomma?
Allora, io arrivo a Città del Guatemala la prima volta nel 2008 e ci arrivo come studente, nel senso che stavo facendo un master in cooperazione internazionale qui a Milano, che prevedeva degli stage, degli internship, e tra questi appunto c'era un progetto interessante a Città del Guatemala con la cooperazione italiana. È un progetto che lavorava sulla zona della discarica municipale della capitale, gestendo un programma di borse di studio per minori, minori figli di lavoratori all'interno di questa discarica. Quindi, diciamo, tramite questo internship, questo stage, inizio a conoscere la città e mi trovo di fronte a una quotidianità, diciamo, molto diversa dalla quotidianità a cui ero abituato, e un modo molto diverso anche proprio di vivere lo spazio urbano. E quindi inizio a toccare con mano il tema della segregazione urbana, anche se poi Città del Guatemala è una città parzialmente segregata, o comunque meno segregata rispetto ad altre città dell'America Latina. Però insomma si vive lo spazio pubblico in maniera sicuramente diversa rispetto all'Italia. Banalmente ci sono delle zone che sono considerate insicure e quindi nello spostarsi all'interno dello spazio pubblico bisogna rispettare alcune regole.
Che variano di zona in zona.
Che variano di zona in zona, sì. E quindi 2008 inizio a conoscere la città e inizio ad entrare in contatto con alcune organizzazioni locali che lavoravano con giovani, e da lì decido quindi di sviluppare un progetto di ricerca su, in pratica, la segregazione spaziale della città, partendo però appunto dal fenomeno delle maras, quindi
le gang,
delle bande giovanili presenti soprattutto in città.
Che poi sono bande internazionali, nel senso che sono presenti lì, ma erano presenti anche a Milano. Ne parli per esempio tu in un altro tuo libro, di un rappresentante di una pandia, forse di Guatemalteca, non ricordo più.
Sì, lì era Salvadoregna.
Salvadoregna.
Sono le stesse bande, nel senso che oggi parliamo di due bande principali che diciamo gestiscono pezzi di territorio in tutto il Centro America. Sono la Mara Salvatrucha e la pandilla 18. Sono due bande che nascono in realtà a Los Angeles, negli Stati Uniti, attraverso, diciamo, la presenza di migranti centroamericani, e poi vengono riprodotte in Centro America, e poi attraverso processi migratori alcune di queste raggiungono anche l'Europa, in particolare la Spagna e l'Italia, anche se a seconda dei contesti abbiamo fenomeni molto molto diversi. E quindi diciamo, prima di paragonare il contesto delle pandillas milanesi con il contesto delle pandillas guatemalteche, insomma, bisogna specificare vari aspetti.
Tu dici,
parliamo di due fenomeni completamente diversi, ecco.
Tu dici un paio di cose per iniziare. Allora, intanto volevo che tu raccontassi, se voglio raccontarlo, ciò che ti fa, come ti crea, diciamo, un punto di partenza, ossia la frase del diacono Guido, un italiano, se non ricordo male, che è lì in Città del Guatemala, che dice: per studiare la violenza devi partire da dove muoiono i pandigliero, ed è una specie di fossa comune, cioè dove ci sono dei senza nome indicati con due X, e sono tanti, cioè sono migliaia, se non ho capito male, insomma, questa è una situazione di partenza. L'altra cosa che ti chiedo è: quando parli di segregazione, tu dici che la segregazione non nasce dalla violenza delle gang giovanili, ma la violenza delle gang giovanili e la loro presenza sono una sorta di cartina tornasole che rivela i meccanismi della segregazione, che stanno in realtà più in alto.
Sì, allora sono, diciamo, due temi diversi. Il primo rimanda un po' alla storia del paese, nel senso che il Guatemala ha vissuto un lungo periodo di guerra civile dal 1960 al 1996, durante il quale si è consumato un vero e proprio genocidio nei confronti delle popolazioni indigene Maya, e diciamo che il Guatemala sta ancora rielaborando, diciamo, quel periodo, e appunto ci sono squadre di antropologi forensi e altri ricercatori che stanno così lavorando sul tema della memoria, recuperando proprio anche i resti di queste persone scomparse nel corso degli anni. E a Città del Guatemala, all'interno di un cimitero periferico, c'è appunto una fossa comune dove è possibile trovare anche i resti di queste persone, ma in questa fossa comune finiscono poi anche i resti delle persone che non vengono identificate, diciamo, e quindi finiscono anche i resti di ragazzi morti, ex, cioè, membri appartenuti a queste bande giovanili. Per cui, diciamo, quell'episodio etnografico che io cito in una parte conclusiva del libro collega un po' il tema delle maras centroamericane alla storia di quel paese, quindi altri morti senza nome che ci parlano di una fase storica diversa e comunque drammatica. E invece, per quanto riguarda le cause di questa violenza, sì, diciamo che tutta la mia ricerca cerca di spostare il focus verso poi l'analisi di alcune dimensioni strutturali, storiche, politiche, che in qualche modo ci fanno capire perché diversi ragazzi scelgono di entrare all'interno di queste bande, scelgono di esercitare un certo tipo di violenza. Quindi, certo, alla base poi c'è una scelta personale, individuale, però ci sono appunto delle cause strutturali, sociali, macro, che in qualche modo ci fanno capire il motivo per cui appunto certe persone poi si trovano di fronte a quella possibilità.
Tu fai una etnografia multisituata, ossia su più luoghi, perché in particolare vai a scandagliare tre zone della città. Una è il quartiere dove ci sono le gang, insomma un quartiere periferico, diciamo, Una è un carcere e l'altra invece è una gated community, ossia una zona di ricchi che si sono chiusi dentro delle mura, dove forse è anche una zona dove tu stavi durante quel periodo. Quindi poi magari ci racconti anche questo. Prima però andiamo ad ascoltare della musica, Geografia Sommersa, e proviamo a raccontarvi anche in musica i territori attraverso la musica scelta dall'ospite. Questa volta appunto siamo in Guatemala, e con cosa partiamo?
Partiamo con un pezzo di un artista indipendente statunitense, e qui mi direte: ma come, Guatemala, e ci proponi un artista gringo? Però in realtà questo è un ragazzo di Oakland, California, che durante la mia ricerca viveva a Città del Guatemala e aveva messo in piedi un collettivo, un gruppo con altri ragazzi guatemaltechi, con i quali, diciamo, suonava per i peggiori bar della capitale. Quindi, diciamo, è un artista a cui tengo molto e che rappresenta proprio quel pezzo lì della mia vita, e quindi, insomma, mi sembrava carino iniziare con lui.
È Gringo Moco con Down Syndrome.
Time I felt memories and made me break down. Seeing stars was just a month ago. Oh, I remember, so I went to the Genesee Star to see. Thought you had hooked up with a Betsy B, but now not to be displeased. Out on the icy breeze, rolling back through the middle and the back heads through. Start to notice that I'm fixing on you, and my bells are bringing lights off in the distance, sizing back through the middle and sing it again. Start to notice I'm your bestest friend, and now that's my first clue that I'm bound to run to go down, 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 down the other side of town, down, 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 down the other side of town, down, 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 down the other side of town, down, 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 down the other side of town. Second time I put my hand in flames, got caught in the middle with a drunken James. Angels like you thought, I said I'd done and fought with everyone that I ever knew. Takes a while till you find it's true that no one heals so quick. Like it, they were never sick, but I like and look until you find strains of something to distract the mind. And then before you know, you walked out the final door with all your bags and dressed to the nines. You know you're gone, but you don't know why. And now that's a second clue that you're bound to run to go down, 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 down the other side of town, down, 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 down the other side of town, down, 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 down the other side of town, down, 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 down the other side of town.
Gringo Moco, Down Syndrome. Siete all'ascolto di Radio Popolare Geografie Sommerse. Con noi c'è Paolo Grassi, autore del Limbo Urbano, Ombre Corte, un'etnografia sulla città del Guatemala di cui stiamo appunto parlando. Abbiamo lanciato il brano raccontando che tu sei stato in particolare a studiare tre parti della città per capire i suoi vari aspetti. Abbiamo detto prima, risiedevi in una gated community, però insomma sei stato in tutte le zone, compreso il carcere, a studiarle dall'interno, giusto? Corretto?
Sì, sì, ho cercato di spostarmi il più possibile, quindi ho vissuto per alcuni mesi all'interno di una gated community, soprattutto durante il mio primo viaggio, ma poi in realtà ho deciso di risiedere in una periferia per la maggior parte del tempo e da lì mi spostavo, diciamo, in altri quartieri collaborando con alcune organizzazioni locali, e ho vissuto anche in centro città, quindi nella zona coloniale, con un gruppo di ragazzi, e recentemente sono stato anche diciamo in un'altra gated community e in un'altra zona abbastanza centrale. Quindi insomma sì, mi sono spostato, il periodo più lungo l'ho passato all'interno di una periferia, e la prigione invece l'ho frequentata, diciamo.
Non c'è soggiornato, per tua fortuna.
No, non ho mai dormito in una carcere, in una prigione guatemalteca, ma appunto entravo e uscivo una volta a settimana.
Ecco, tornando al tuo racconto etnografico, volevo chiederti se ci potevi raccontare, insomma, tu hai avuto molti incontri, vado a memoria, uno dei primi forse era stato un ragazzo che ti aveva fatto vedere delle cicatrici sul corpo di proiettili, un ragazzo con un braccio paralizzato, poi avevi conosciuto dei ragazzi, Teresa e Paolo, anche ragazzi molto giovani che si approcciavano in qualche modo alle gang, Maras. Insomma, alle Maras. Cosa raccontano le storie di queste persone, nelle quali entra ovviamente, come dicevi tu prima, scelte anche personali, ma dinamiche anche che sono superiori? Per esempio, una ragazza raccontava che si è sottratta al machismo paradossalmente entrando in una gang, perché la gang la proteggeva in qualche modo dai commenti per strada, dagli apprezzamenti non voluti per le strade del quartiere, eccetera eccetera. Insomma, raccontaci un pochino tu quali sono le varie scelte che hanno portato a unirsi alle Maras.
Sì, allora ti dicevo prima, l'idea era quella di capire un po' perché ci sono delle separazioni a livello spaziale all'interno della città tra queste zone diverse, e in qualche modo perché queste separazioni erano giustificate anche attraverso le Maras, no? Quindi in periferia ci sono queste gang che controllano porzioni di territorio, nei quartieri ricchi le persone si auto escludono, diciamo, giustificando la loro paura anche grazie alla presenza delle Maras. Quindi questo era un po' il disegno generale. In quartiere ho incontrato diversi ragazzi, diverse ragazze, dalle storie a volte molto comuni, altre volte molto complicate, e sono storie che in generale mi hanno permesso di mostrare le sfumature. Quindi quando ci si approccia a questi temi, alla violenza, ma anche alle gang o alla devianza giovanile, si tende molto a ragionare per stereotipi, e invece le traiettorie di vita di questi ragazzi mi hanno proprio aiutato un po' a smontarne alcuni. Concretamente, i due ragazzi che chiamo Teresa e Paolo non sono mai entrati effettivamente in una gang, quindi stavano un po' sul confine, ma come molti ragazzi di quelle zone avevano avuto relazioni con membri di gang, e quindi mi hanno raccontato un po' questo loro avvicinamento a un determinato mondo, e mi hanno fatto vedere che appunto entrare in una gang ad esempio significa seguire un processo articolato, seguire dei passaggi in qualche modo, o un apprendistato che non per forza di cose poi porta all'entrata ufficiale all'interno della Mara.
le gang portano violenza, ma paradossalmente anche proteggono il quartiere.
Sì, in passato soprattutto era così, quindi la gang controllava il proprio barrio e quindi lo proteggeva. L'escalation di violenza che si è verificata negli ultimi anni però ha smontato un po' questa logica, per cui oggi le maras sono molto predatorie anche rispetto al proprio territorio. Quindi ad esempio spesso le clica, le unità di base, diciamo, delle maras gestiscono la raccolta del pizzo, diciamo, all'interno del proprio quartiere. Quindi questo rapporto tra comunità e mara, tra comunità e clica, è spesso conflittuale, problematico.
Poi parli del un altro dei luoghi dove hai portato avanti la tua etnografia, il carcere, e parli del carcere come una specie di specchio del barrio, ossia dove la divisione spaziale, le gerarchie, eccetera, vengono riprodotte all'interno del carcere, in questo rapporto, insomma, un po' viscoso con le istituzioni. Cosa vuol dire?
Beh, intanto in carcere, come in tutto il mondo, ci finiscono i più poveri tendenzialmente e i più giovani. E poi in Guatemala questa connessione tra carcere e barrio, tra carcere e periferia, era sancita anche dalla presenza proprio di membri di gang e da leader di gang. Quindi in carcere spesso troviamo leader delle due bande principali che poi gestiscono le relazioni e i traffici all'esterno, quindi rispetto alla città. Quindi in questo senso il carcere dice molto della città, delle politiche urbane, e dice molto delle gerarchie che troviamo poi all'interno della città.
Allora, ascoltiamo ancora un po' di musica. Il secondo brano che porti, lo ricordiamo ancora, tutti i brani che fanno parte del tuo percorso in qualche modo in Città del Guatemala, o ascoltati o prodotti, insomma, che fanno parte della colonna sonora del luogo. E il secondo, intitolato, poi tu lo dici bene, Si note Hubieras Ido, di Marco Antonio Solis.
Sì, l'hai pronunciato benissimo. Lui è, diciamo, un'istituzione, un cantante messicano, non guatemalteco, però poi quando si parla di musica latinoamericana, diciamo, i confini spesso saltano. E questo è un pezzone romantico, proprio come da tradizione latinoamericana degli anni 90, e poi ricantato da diversi artisti, tra cui anche il gruppo Maná, che è un altro gruppo messicano molto molto famoso. E anche questo è proprio il pezzo da baraccio di Città del Guatemala, alla decima birra, diciamo, parte di solito Marco Antonio Solis, cantato, diciamo, piangendo.
All'undicesima svieni e arriva qualcuno a portarti via. Eccolo qua.
Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Te veo tan diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Tan diferente cuando estabas tú. vi que era diferente cuando estabas tú.
No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz.
La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú.
No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi...
Che pezzo, che romance che si respira con questo... Sai che... Credo che sia la prima volta che Radio Popolare va in onda Marco Antonio Solis e ti ringraziamo per questa bella scoperta.
Sì, no, ci voleva.
Ci voleva, assolutamente. E, no, Fiorende, mi dicevi, no, questa qua comunque è musica che leggo emotivamente a quei posti, eccetera. Una curiosità che va al di fuori dell'etnografia, del racconto, insomma, politico, sociale del posto. Ma tu personalmente come lo vivevi? Nel senso, adesso io mi metto nei tuoi panni, anche nelle prime volte, cioè un po' di disagio, di paura, insomma all'inizio ci sarà stato nell'andare in questi baracci frequentati dalle maras, no, eccetera,
no,
eccetera.
No, non ho mai frequentato bar dove c'erano membri di gang, no. Con baracci intendo, diciamo, i bar del centro in cui, diciamo, si beve, si ascolta della buona cumbia. Quindi...
Però comunque, e invece nei chiamiamoli ghetti, nelle periferie, quando andavi a fare le tue interviste, ricerche etnografiche, eccetera, eri tranquillo, avevi un po' di soggezione, insomma.
Sì, allora intanto ci tengo a dire che Città del Guatemala è una città che ha i suoi problemi, ma è anche una città molto bella e molto effervescente, quindi con una scena musicale ad esempio interessante, con dei bar, dei locali molto interessanti, con musei e con una popolazione giovane, diciamo, che ha voglia dire qualcosa pubblicamente, e quindi è una città sicuramente da scoprire. Per quanto riguarda la sicurezza, sì, bisogna muoversi in un certo modo, e come, diciamo, tutti i residenti lo fanno, quindi bisogna apprendere alcune regole di comportamento. Io ho cercato di muovermi innanzitutto per cerchi concentrici, quindi legandomi ad alcune associazioni locali e avvicinandomi a certi quartieri attraverso di loro, e poi da lì, conoscendo direttamente i territori che mi interessavano, e quindi da lì poi muovendomi anche più liberamente, però sempre appunto con una certa attenzione.
Mm-hmm. E comunque anche un po' di tranquillità, insomma, mi pare di capire.
Sì. Con tranquillità, sì.
Spiegando, sì. Che sei un antropologo, che sei là a fare una ricerca, o semplicemente...
Sì, ho sempre esplicitato il mio
esplicitato
ruolo.
Esplicitato il tuo ruolo.
I casi, sì, sì.
Senti, tornando alla gated community, alla quale avevamo accennato qualche minuto fa, e della quale tu racconti, mi ricordo per esempio di una signora che va a fare le pulizie, e racconti come, al di là poi io non conosco gli stipendi medi guatemaltechi, però raccontavi che questa prendeva una cosa tipo 10 euro a settimana per fare un lavoro, insomma, a tempo pieno di pulizie, e raccontavi anche come in quel caso lì, all'interno di un quartiere segregato, a sua volta la donna di servizio avesse un ingresso segregato nella casa che dà direttamente sulla cucina, quindi sul suo luogo di lavoro, diciamo. E insomma, è proprio marginalizzata, cioè, all'interno di questa, cioè, trattata, sì, come una serva, insomma, cioè, sì. Mi dava un po' questa idea qui, e soprattutto che gente ci vive in queste gated community.
Qua di nuovo, no? Siamo di fronte a gerarchie sociali che ritroviamo proprio nello spazio della città. E questa cosa degli ingressi differenziati è molto comune in diverse gated community in America Latina, ma non solo. Quindi ma lo vediamo anche nei nostri palazzi, no? Gli ascensori di servizio che usano solo le persone che fanno le pulizie, per esempio. E io stesso ho vissuto in una gated community all'interno di una piccola stanza che era la stanza predisposta per la domestica, quindi era una stanza con un ingresso separato che dava sul cortile interno e sulla cucina. Quindi era veramente molto divisa dal resto della casa, e quindi sì, appunto si stabiliscono delle gerarchie, degli ordini attraverso un accesso differenziale allo spazio.
Ma chi è che le abita queste gated community?
Gated community sono abitate, allora ce ne sono diverse, quindi ci sono gated community per la classe media, oppure ci sono anche quartieri che una volta erano aperti e che poi sono stati cintati nel corso degli anni, e poi invece abbiamo gated community di extra lusso, e quindi si arriva a, diciamo, all'elite proprio urbana, e quindi ci sono soluzioni abitative diverse tra di loro.
E le gated community, quelli della classe media, eccetera, come nasce questa idea di segregazione, che poi è l'idea, diciamo, una delle idee della tua tesi, quella del fatto che le maras sono la cartina tornasole della segregazione, ossia di una violenza strutturale della società, che nasce anche dall'autosegregazione della classe media, dei ricchi, eccetera, cioè che si chiudono dentro queste riserve, cioè è quello il punto di partenza della segregazione dei poveri, insomma. O qual è?
Sì, il punto di partenza è una società molto polarizzata, quindi una società in cui c'è una divisione molto netta tra i ricchi e i poveri. E questo è il motore principale che porta alla segregazione. Quindi all'interno di uno spazio urbano in cui convivono ricchi e poveri, i ricchi tendono poi a autoescludersi, a organizzare proprio pezzi di città diversi, separati dagli altri. E quindi direi che la polarizzazione è una delle cause principali che poi ci spiega questi effetti, diciamo, spaziali. Poi il Guatemala in generale è un paese rurale e molto, molto povero, quindi diciamo, questi fattori vanno sicuramente considerati quando cerchiamo di capire il motivo di alcuni meccanismi.
È quasi impensabile da noi una logica del genere, anche se le gated community esistono, ma sono loro marginali, nel senso sono...
Sì, allora è interessante secondo me andare lontano, vedere questi meccanismi che diciamo là sono molto espliciti e qui li possiamo ritrovare ma in maniera più sfumata. Ad esempio, se guardiamo la città di Milano, guardiamo una città che oggi è più polarizzata rispetto al passato e dove la divisione tra centro e periferia è più accentuata rispetto al passato. Troviamo dei confini anche nella città di Milano, a volte sono confini simbolici, a volte sono confini proprio spaziali. E troviamo anche sì delle gated community che, come dici tu, però sono esperienze isolate ma che muovono da principi simili a quelli che diciamo ispirano poi la segregazione latinoamericana, cioè l'idea appunto di isolarsi, di stare in una comunità omogenea a livello sociale, pensata come sicura. Spesso si connettono anche le retoriche green, quindi sto in un posto che è pulito, che è verde, dove posso camminare, e questa cosa la troviamo a Milano come appunto a Città del Guatemala.
Ci ascoltiamo ancora della musica con sempre derivazioni guatemalteche. Il terzo brano che mandiamo è quello di Marimba Maderas Chapinas Castenango, perdonami. Sì. Che cos'è? Perché l'hai scelta?
Allora, questo è un pezzo tradizionale suonato con la marimba. La marimba è lo strumento nazionale del Guatemala, quindi un grosso xilofono di legno che può essere suonato da una, due, tre, quattro persone. E quindi ci sono vari temi tradizionali che, come nel folk, vengono poi interpretati, reinterpretati da diversi ensemble. E Chichicastenango è il nome di una città, di un paese, diciamo più a ovest rispetto a Città del Guatemala, dove molto famoso per un mercato di strada. Thank you.
bella marimbata qui a Geografie Sommerse, Radio Popolare. Io penso che per molti anni avevo una marimba in casa, perché però brasiliana, che non so se è uguale a quella guatemalteca, e perché me l'aveva data una mia parente. Vabbè, e torniamo a Geografie Sommerse. In studio con noi c'è Paolo Grassi, lo ripeto per chi si è collegato adesso alla radio, e vi ricordo anche che questa trasmissione è scaricabile come tutte le trasmissioni in podcast per riascoltarvela se volete ascoltarla dall'inizio. E raccontavo a Paolo fuori onda che ho scoperto una mia enorme ignoranza per quanto riguarda la storia guatemalteca leggendo il suo libro. Poi mi sono un po' informato, perché per esempio io non ricordavo la figura di Rios Montt, sanguinario dittatore guatemalteco, che utilizzò questa frase: chi solleverà un'arma contro le forze dell'ordine sarà fucilato e non assassinato. Ed è una frase che ritorna dentro la tua osservazione, e ritorna forse legata a quello che dicevamo all'inizio, a quelle fosse comuni, insomma. Perché? Che significato ha questa frase, al di là poi del significato in sé?
Allora, intanto è una frase pronunciata da appunto un presidente durante il periodo più buio forse della guerra civile guatemalteca. Siamo tra il 1982 e il 1983, e in questo periodo sono stati compiuti i peggiori massacri nei confronti della popolazione civile e nei confronti della popolazione maya. E sì, Rios Montt pronuncia questa frase paradossale, che poi io riapplico in qualche modo alle bande giovanili, poi vabbè, facendoci una lettura un po' filosofica.
Citi Agamben.
Sì, allora, senza entrare nella filosofia, però sostanzialmente per parlare di soggetti che stanno ai margini appunto di una società, vengono messi ai margini o vengono inclusi, diciamo, in quelle gerarchie di cui parlavamo prima, attraverso la loro esclusione, ecco. E anche i giovani guatemaltechi e sicuramente anche i giovani membri di queste bande sono dei soggetti totalmente marginalizzati ed esclusi dalla società guatemalteca.
Ecco, a proposito dei soggetti esclusi, mettendo insieme due dei luoghi che fanno parte della tua etnografia, ossia la periferia e il carcere, parli di due traiettorie differenti di uscita dalla marginalità. Armando e Diego. Armando, ex membro della pandia, 18, nella quale è entrato 8 anni, poi viene scarcerato dopo 7 anni di detenzione, convertito al cristianesimo, si è bruciato i tatuaggi, insomma. Un suo percorso, e poi un altro percorso differente invece, quello di Diego, che non è mai entrato ufficialmente nella pandiglia, ma riesce a capitalizzare, dici tu, il suo stigma di ragazzo a rischio lavorando per un'associazione locale. Insomma, l'utilizzo delle pandiglie in qualche modo per uscire dalla situazione di marginalità in due strade diverse, ecco, racconti.
Sì, diciamo che la retorica delle bande, delle stesse bande, dice che non si esce da una mara, quindi si esce solo attraverso
in una bara.
La morte, esatto. In realtà però ci sono dei percorsi che testimoniano il contrario, e spesso viene sfruttata, tra virgolette, la religione, quindi per motivi religiosi i ragazzi riescono ad affrancarsi, diciamo, da questo fenomeno, ed è il primo caso che citavi.
Cioè consentito, è capito,
sì, naturalmente poi per questi ragazzi ricostruirsi una vita diventa molto difficile, anche perché spesso ritornano in quei contesti da cui erano scappati o da cui appunto avevano trovato una via di fuga proprio passando attraverso la banda.
E si cancella dalla pelle proprio i segni del suo...
Sì, in quel caso sì, diciamo che qualche anno fa il tatuaggio era molto stigmatizzato in tutta l'America centrale perché veniva associato direttamente al fenomeno Maras. Mm. Oggi invece, allora, da una parte i membri delle gang si tatuano meno, soprattutto in parti del corpo esposte, o lo fanno solo nel momento in cui, diciamo, si trovano in carcere con condanne molto lunghe. E dall'altra il tatuaggio è stato sdoganato a livello di cultura popolare, quindi anche recentemente mi è capitato di trovare a Città del Guatemala in centro ragazzi diciamo di classe media, studenti tatuati sulle braccia o tatuati anche sul collo, che diciamo è una cosa che qualche anno fa era impensabile.
E no, invece citavamo l'altro caso, quello di Diego, che invece ha utilizzato in qualche modo la figura di ragazzo a rischio per lavorare con un'associazione locale,
sì,
insomma, un altro modo di...
Sì, lui ha incarnato un po' la figura del ragazzo di periferia che invece ce l'ha fatta e quindi è stato assunto da questa associazione, da questa organizzazione e attraverso questa associazione lui si è costruito un suo percorso, naturalmente rischiando un po' di riprodurre questo immaginario del ragazzo di periferia, del ragazzo marginalizzato, però anche quella è stata una strategia per certi aspetti efficace.
Dopo, in conclusione, siamo quasi in chiusura di questa puntata, volevo provare a fare con te un parallelo, visto che citavamo all'inizio della puntata che tu hai lavorato su delle etnografie in Guatemala, ma hai lavorato anche su etnografie qui a Milano, su alcune zone di Milano, in particolare su San Siro, provare a fare un piccolo ragionamento comparativo, come fate voi antropologi sulle due realtà. Nel frattempo però ci ascoltiamo un altro brano che è di Los Guaraguaos,
esatto.
La Casa de Carton.
Sì. Questa invece è una canzone di protesta, di denuncia di un gruppo di venezuelani, è una canzone degli anni 70, molto molto famosa e che veniva e viene ancora ascoltata anche in Guatemala e quindi insomma è una canzone che racconta di periferie, di marginalità, di persone che in qualche modo riescono a navigare queste società complesse.
Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer. Es un mundo mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón.
de mi gente. En las casas de cartón, niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan.
Molto bello, spiace sfumare i Los Guaraguaos o Guaraguos.
Guaraguaos.
Spiace molto, però volevo prendere questi ultimi due minuti di trasmissione, anzi forse anche meno, per chiederti un parallelo, se ci sono delle somiglianze, insomma se si possono tracciare dei ponti tra il tuo studio a Milano, da cui è uscito un libro, Barrio San Siro, e il tuo studio in Città del Guatemala, ricordiamolo, anche da lì un libro che si chiama Il Limbo Urbano, edito da Ombre Corte.
Allora, bisogna stare molto attenti perché parliamo di contesti lontani e diversi, però è interessante accostare un po' i due casi. C'è un antropologo che si chiama Dennis Roger, che parla di comparazione disgiuntiva, cioè dice, ma forse se compariamo, se mettiamo l'uno accanto all'altro due casi molto distanti tra di loro, possiamo in qualche modo scoprire delle cose nuove e interessanti. E in effetti nel mio caso questo in parte è avvenuto, perché io sono arrivato a Milano appunto dopo un'esperienza in Centro America, e io mi sono portato tutto quel bagaglio, anche teorico se vogliamo, latinoamericano, poi su Milano, e quindi quel bagaglio mi ha permesso di vedere alcune cose a Milano che forse altrimenti non avrei visto. Per esempio, faccio un esempio velocissimo e molto semplice, si parla tanto di abbandono istituzionale nelle periferie milanesi, e invece io ho provato ad applicare un concetto diverso, quello di attenzione selettiva, che ho preso proprio dalla letteratura latinoamericana, per dire, ma forse anche nelle periferie italiane le istituzioni ci sono, e come, però dobbiamo guardare proprio a come operano e al tipo di appunto di attenzione che esercitano sui nostri quartieri.
E con questa riflessione, Paolo, ti salutiamo e ci lasciamo con un ultimo brano, Latino America di Calle 13, che introducicelo.
Ma è un rapper di Porto Rico, che però ha scritto questa canzone che parla di America Latina in generale, e anche questo è abbastanza un manifesto per appunto guardare a quella porzione di mondo.
Ciao a tutti da Disma Pestalozza e grazie a Paolo Grassi.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes.
río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas. Haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial. Porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar. Tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría. Tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar.
Lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro. Para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye,
vamos.